Terra Terra, su Radio Budrio. Luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Itinerari, paesaggi e studi a cura di ITER Bologna. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche. Terra Terra, su Radio Budrio.
Cari amici di Radio Budrio, ben ritrovati. Oggi vi parlo di mele, così completiamo il quadro delle pomace. Per quanto riguarda il melo, Vavilov individuò il centro di origine del melo nel Kazakistan e nei territori limitrofi. Pare che poi, lungo la famosa via della seta, il melo poi si sia diffuso verso il Mediterraneo. Il melo, come il pero, abbiamo già ricordato in altre occasioni, è diffuso un po' in tutte le regioni temperate del globo. Sia il pero che il melo quindi sono dei frutti antichissimi e li troviamo appunto coltivati e utilizzati veramente da sempre, insomma. Anche la letteratura classica latina ci fornisce una misura della numerosità delle varietà di mele e pere presenti in Italia e che erano derivate ai romani anche dalle precedenti civiltà sia greca che etrusca. Dicevamo che tutto sommato la frutticoltura, intesa come la intendiamo oggi in senso moderno, è nata in tempi abbastanza recenti con Olivier de Serres alla fine del Cinquecento, quindi nel periodo medievale di fatto le piante da frutto in genere, quindi anche i meli, erano coltivati nei giardini vicino alle ville di campagna. Diciamo che veramente il momento in cui si cominciano ad apprezzare il melo e quindi si intensifica in qualche modo la coltivazione è probabilmente l'Ottocento. Leggendo un passo dal volume dei fratelli Roda, dedicato appunto alla frutticoltura, si legge che il melo è forse il frutto che si conserva più lungamente. Esso forma nell'inverno ed in primavera l'ornamento della tavola del ricco, il quale deve essere sazio dei più squisiti cibi, termina col rendere omaggio alla natura compiacendosi delle sue mirabili frutta. L'apprezzamento del melo, ma poi anche del pero, era la sua possibilità di lunga conservazione. E in effetti nelle varietà di melo, come pure in quelle di pero, troviamo una variabilità nella fenologia, quindi anche nella maturazione, veramente importante, per cui passiamo dalle mele giugne che maturano appunto nel periodo di giugno, quindi sono molto molto precoci, fino a mele molto tardive che poi per maturare magari devono anche essere staccate dalla pianta e lasciate al sole per maturare. Vi ricorda molto probabilmente la nurka questa cosa, quella della raccolta e della esposizione al sole dei frutti per poterli fare completamente maturare, ma anche in Emilia Romagna abbiamo una mela di questo tipo, la mela campanina, che viene raccolta ancora immatura e che per poter perfezionare il suo ciclo di maturazione veniva collocata, almeno in passato, a parte che su stuoie, anche nei coppi. I coppi consentivano di avere delle scanalature, magari sui tetti delle tettoie che erano davanti alle stalle, insomma, che erano mediamente esposte a sud o a ovest. Venivano messe appunto nelle scanalature tra i coppi delle file di meline proprio esposte bene al sole per poter completare la maturazione. La frutticoltura nasce qua in Romagna nei primi decenni del Novecento e nel caso del melo, intorno al 1950 assistiamo ad una vera e propria rivoluzione che consiste nell'introduzione di portinesti dinamizzanti per avere delle piante diciamo più umane, nel senso che mediamente le piante più vecchie nel passato erano veramente delle piante enormi dove bisognava avere scale lunghissime per la raccolta, quindi con un certo disagio. Ecco, intorno al 1950 assistiamo a questa vera e propria rivoluzione che porta ad avere portinesti dinamizzanti, cioè che costringono in qualche modo le varietà ad avere un habitus un pochino più compatto, a stare un po' più ridimensionati, e soprattutto vengono introdotte due nuove varietà che sono rimaste per decenni il pilastro della melicoltura italiana, che sono la Golden Delicious e la Stark Delicious. Poi diciamo che nell'ultimo ventennio il panorama varietale delle mele si è ampliato veramente moltissimo. Oggi ci sono varietà, poco conosciamo perché magari anche nei supermercati ci vengono indicate, che sono la Pink Lady, la Fuji, la Gala. Ecco, veramente il ricambio varietale, a differenza del pero, nel melo è stato abbastanza importante. Ci si è spostati poi nella coltivazione delle mele su aree pedemontane e addirittura anche montane, si pensi alle mele del Trentino, ecco, per intenderci, la notorietà e al grado di perfezione che hanno raggiunto. Però non meno la nostra pianura padana è un'ottima produttrice di mele. Per quanto riguarda le varietà di mele, volevo porre l'attenzione su quelle che sono le vecchie varietà di mele. Recentemente sono state iscritte al repertorio regionale alcune varietà, vi faccio un po' di nomi, come ad esempio l'Abbondanza, il Durello, il Melo Campanino, la Lavina, Puppino, la Musa o Musabò, la Musona, la Rosa Romana, la mela ferro e la mela pesca. Ci sono comunque moltissime altre varietà di mele che stanno per essere caratterizzate, che dovranno essere caratterizzate, che potranno entrare dopo appunto adeguati studi all'interno del registro della biodiversità della regione Emilia-Romagna, perché veramente la variabilità è tanta e vale la pena comunque di essere conservata, perché per esempio all'interno di vecchie varietà sono state ritrovate anche delle resistenze, quindi è importante comunque che il materiale genetico possa essere in qualche modo conservato. E poi ci sono comunque delle mele che sono veramente molto buone, molto particolari, anche molto aromatiche, ecco, cosa che non guasta appunto, perché va bene la dieta variata come diciamo tipologia di alimenti che utilizziamo, ma anche variata nei sapori e negli aromi, perché mangiare sempre la solita mela se abbiamo la possibilità di avere una mela che ci appaga maggiormente la vista, poi magari perché è più rossa, che ci appaga molto di più anche sensorialmente, perché esprime aromi, non so, di rosa per esempio, ecco, è veramente un mondo che deve essere tutelato e che ci può dare comunque soddisfazione a 360 gradi. Vediamo un po' per quale motivo dobbiamo consumare le mele e come le possiamo consumare. Beh, intanto la mela è molto utilizzata per ottenere succhi, il succo di mela spesso è la base di molti succhi di frutta, anche perché ha una certa acidità, per cui per succhi molto dolci riesce in qualche modo il mix con il succo di mele a stemperare questa eccessiva dolcezza. Il mele può essere utilizzato per fare confetture, per fare pezzi di frutta disidratati, e poi la mela viene ampiamente impiegata in cucina, a prescindere dalla semplice mela cotta, ma anche appunto nella preparazione di piatti. Ci sono mele per esempio che stanno benissimo accompagnate con il maiale, per esempio sono stati fatti degli abbinamenti molto interessanti tra mele con una certa acidità e una certa dolcezza e il foie gras per esempio, ecco, quindi veramente la mela può essere impiegata in cucina a 360 gradi. La mela mediamente contiene molta acqua, meno un 80-85% può essere acqua, quindi anche per questo contenuto di acqua porta un certo senso di sazietà senza apportare troppe calorie, perché ogni 100 grammi di mela possiamo introdurre nel nostro organismo dalle 40-45 alle 55 calorie, quindi veramente un alimento ipocalorico. Mediamente gli zuccheri che sono contenuti nel frutto, soprattutto fruttosio, sono una fonte di energia importante e adatta anche a chi ha problemi di glicemia un po' sostenuta. Poi la mela contiene una percentuale rilevante di fibre, soprattutto pectine, che favoriscono la peristalsi intestinale e riducono i livelli di colesterolo nel sangue. Poi c'è sempre un po' di vitamina C, perché comunque nella frutta e nella verdura la vitamina C è sempre un po' protagonista. Arrivederci a tutti, a presto.
Terra Terra, luoghi, storie, prodotti sul territorio in cui viviamo. Con Carla Scotti, esperta del suolo, Marisa Fontana, enologa ed esperta di produzioni tipiche.